Questa è un po' l'operazione dal punto di vista della fusione per incorporazione e acquisizione di ACE Gas. In questo contesto si inserisce il Fondo Strategico Italiano. Il Fondo Strategico Italiano, come vi stavo dicendo in premessa, è un fondo detenuto per la maggior parte delle azioni della Cassa Depositi e Prestiti e quindi direttamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Quindi potrebbe essere soggettato a un soggetto pubblico, ma in tutta questa fase verrà considerato come un privato, proprio perché si muove con atteggiamenti da privato e non si vuole andare ad intaccare ulteriormente quella che è la governance pubblica regolata, come abbiamo detto prima, fino al 59,5% in mano al pubblico. E è molto importante che ci sia stato l'interessamento del Fondo Strategico Italiano, perché questo fondo è costituito recentemente, a ottobre credo, del 2011, e ha la finalità di entrare con capitali importanti in società pubblico-private o private che hanno grandi possibilità di business, che hanno possibilità nel medio e lungo periodo di far rendere l'investimento fatto a livello di mercato. E la sua finalità è quella di dare un po' di liquido e quindi del volano a queste società che hanno bisogno di avere questi ingressi per poter sviluppare la loro attività. È il primo interessamento del Fondo Italiano per una multi-utility. Ci sono altre multi-utility che da tempo sono in mossa per fare fusioni, incorporazioni o per avere sviluppi di business, ma in concreto il Fondo Italiano ha scelto la fusione fra ERA ed ACE Gas APS ritenendo che la nuova società che ne verrà fuori abbia le caratteristiche giuste per un suo ingresso, quindi sostanzialmente ritiene che nel medio periodo i soldi che lo Stato inserisce in questa società avranno una remunerazione di mercato. E crede che questo tipo di fusione debba essere incentivata ed aiutata per la bontà dell'operazione che c'è. Questo è sostanzialmente il motivo per cui il fondo viene a cercare di entrare in ERA. Concretamente, come cerca di entrare? Concretamente, diciamo così, che occorrerà emettere 89 milioni di azioni, che saranno quelle che andrà a stralare il fondo, che ha una disponibilità per questa operazione pari a circa 100 milioni di euro. Anche qui si entra un po' in un tecnicismo di come effettivamente avviene. ERA è ovviamente molto contenta che ci sia la possibilità di avere questo ingresso, uno perché vede riconosciuta la bontà della propria operazione anche da un soggetto esterno che poteva andare a investire il suo denaro in tutte altre realtà e invece decide di farlo qui e per la prima volta in una multi-utility. Normalmente si seguono business un po' più sicuri per fare investimenti di questo tipo. In questo caso invece viene a prendere questo tipo di decisione. L'andamento di come entrerà è appunto un po' complicato e si devono verificare una serie di situazioni. La prima che vada in porto l'operazione di fusione fra ERA e ACE Gas APS, perché se per qualche motivo questa salta anche il fondo non viene dentro. Nello stesso motivo non si devono verificare situazioni particolari, faccio un esempio, turbative di mercato, ingressi esterni, non ci devono essere, perché questa operazione ha un respiro di un anno e mezzo per completarsi, quindi il panorama può cambiare molto. Per esempio anche quello che vi dicevo prima, 80 milioni di azioni con circa 100 milioni di euro è il concambio al momento in cui il fondo ha deciso di entrare. Il titolo di ERA ha già risentito di un effetto benefico dei mercati e nello specifico dell'operazione, perché ha un livello di crescita più alto degli altri titoli italiani delle multi-utility e che quindi, dovendo fare i conti, forse oggi con 100 milioni di euro non si comprano tante milioni di azioni, ma questo si andrà a vedere al momento di fare l'operazione. Il fondo ovviamente entra e la quota stimata del suo ingresso è intorno al 5%, non oltre il 5%, perché da patto di ERA ogni socio privato non può detenere più del 5% di azioni. Si è impegnato ad acquistarle tutte, quindi col concambio che vi dicevo prima sarebbe il 5,6%, ma nei vari organi decisionali il suo peso sarà limitato al 5%. Avrà diritto ad un consigliere d'amministrazione, ma andrà in quota ai privati, quindi di quei 15 che vi dicevo prima, di cui 12 pubblici, 12 di maggioranza, 3 di minoranza, che corrispondono oggi 12 al pubblico, 3 al privato, il suo consigliere sarà fra i privati, fra le quote di minoranza. Questo chiaramente costituisce una sacca di riserva, perché se assoggettiamo, come in concreto è, il socio privato, Fondo Statale Italiano, che è strategico italiano, che in realtà è un privato, in realtà c'è un ulteriore 5% di capitale pubblico all'interno di ERA, ma costituisce, come dicevo, una sacca di riserva. Andando a vedere come si spostano le azioni, prima eravamo arrivati a dirvi che Il pubblico era il 59,5%, di cui 48% detenuti dall'attuale patto di sindacato e 10,7% detenuti da Padova e Trieste. Con l'ingresso, l'emissione di queste 89 milioni di azioni, che vanno tutte in quota ai privati perché le acquisisce il Fondo Strategico Italiano, la quota pubblica scende al 56,2% e i privati salgono al 43,8%. Il Conami dal 7,34% scende al 6,92% e continua a rimanere il terzo socio all'interno del gruppo ERA, così esteso. L'operazione ha dei tecnicismi che sono effettivamente molto complicati, perché viene chiesto sostanzialmente, questo per regolamenti di borsa, le azioni che vengono messe fuori hanno una sorta di prelazione, cioè i soci pubblici al momento, soci di ERA, nel momento in cui queste azioni vengono emesse, avrebbero la prelazione, il diritto di prelazione di acquistare queste azioni. La strategia concordata è quella che non si procede ovviamente, perché nessuno vuole acquisire nuove azioni, ma anzi, cosa che è possibile per i regolamenti di borsa, si cede anticipatamente questo diritto al Fondo Strategico Italiano, previo un concambio in denaro che viene stabilito in una forchetta che è fra un minimo garantito dalla borsa e l'andamento dell'azione nei primi 5 giorni in cui questa operazione ha corso. Qui è effettivamente un po' complicato, ma sostanzialmente consente ai soci di monetizzare il diritto di prelazione, per quanto sia una cifra che non sposta molto gli equilibri, ma comunque consente di monetizzare questo diritto, e dall'altro lato garantisce che le operazioni vadano tutte sul Fondo Strategico Italiano e che si verifichino le situazioni che vi ho detto prima. Tutta questa tempistica è molto lunga, perche se l'effetto dell'efficacia della fusione con Acegas S.p.A. nei tempi stimati, come vi chiede la delibera di fare l'approvazione entro il 15 di ottobre, perché poi deve essere operativa dal 1 di gennaio, tutta l'operazione invece legata all'OPAS, legata all'ingresso del Fondo Strategico Italiano, occuperà quasi tutto il 2013. Credo che sarebbe buona cosa e ottimistico che con l'approvazione del bilancio 2013, quindi a marzo, aprile del 2014, tutto questo percorso sia completato. In conclusione, per riassumere, diciamo così che questa aggregazione e il successivo ingresso del Fondo Strategico Italiano, che è già di per sé una validazione dell'operazione in corso, dà sicuramente una connotazione ancora più industriale di quello che non è già l'azienda ERA. Per darvi qualche numero, ERA oggi ha circa 6.500 dipendenti e ha mantenuto un rapporto col territorio di altrettanto come indotto. E con questo ampliamento si superano gli 8.000, andando a prendere i quasi 2.000 di Acegas S.p.A. Si aumenta la base economica di ERA e si fa questa operazione senza incidere dal punto di vista economico in maniera significativa sui rapporti di ERA. Si mantiene il controllo pubblico anche dopo questa operazione, quindi si è ingrandita la società mantenendo la connotazione con cui è nata inizialmente la prima azienda, dove non c'erano ancora dentro Ferrara e Modena. E ci si fregia del fatto che per la prima volta la Cassa Depositi e Prestiti entra in una multi-utility con un valore importante e dà liquidità. C'è un'aspettativa che, come dicevo, si è già verificata di un aumento del valore del titolo, che chiaramente questo serve a tutti i soci perché rimpingua la base su cui hanno fondato l'operazione. Da ultimo c'è, come dicevo prima, la cessione del diritto al fondo speciale fa monetizzare un pochino l'opzione che non si esercita. Capisco che l'operazione è complicata, anche io me la sono dovuta leggere più volte e far spiegare, quindi non ho la pretesa che sia chiaro tutto subito, però in linea di massima queste sono le cose principali di questa operazione. Poi siamo qua se ci dovesse essere.
Bene, intanto ringrazio il dottor Mosconi per l'esauriente introduzione e spiegazione, per quanto il processo sia estremamente tecnico. Passerei subito alle domande. Prego.
L'applicazione è stata molto, molto chiara, non sento, non va. Cioè, no, è un quesito, un dubbio. Cioè, il Fondo Strategico Italiano diciamo, è interamente la caccia, cioè è fondato, c'è, cioè la base che è la Cassa Depositi e Prestiti, o ci sono altri? Cioè, questo non è molto chiaro, cioè, perché l'ingresso, quello che mi lascia un po' perplesso è questo ingresso, non dico casuale, sarà sicuramente strategico per fare anche delle speculazioni finanziarie probabilmente, oppure non c'è un interesse, diciamo, politico strategico, però ve lo chiedevo, da chi è, cioè, da chi è detenuto? Perché questo non è stato spiegato.
Prima ho nella spiegazione ho messo la composizione precisa, ma ce l'ho, quindi ve la posso dare, così questo è di più facile comprensione. Diciamo così che il Fondo Strategico Italiano è sostanzialmente composto dal Ministero dell'Economia e Finanze e da fondazioni bancarie, che ne costituiscono il 70 e il 30% nella Cassa Depositi e Prestiti. La Cassa Depositi e Prestiti detiene il 90% del Fondo Strategico Italiano, quindi sostanzialmente è a stragrande maggioranza pubblica. Denaro pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti negli ultimi anni è stata strutturata in maniera diversa rispetto a quello che era prima, quindi ha la possibilità di essere attiva, mentre prima era solo un ente di credito e quindi come posizione più passiva rispetto a quello che era la sua attività, oggi è attiva, è dotata di un capitale, di un forte capitale per questo tipo di operazioni, perché parliamo di circa 4 miliardi di euro da poter investire oculatamente in queste operazioni, tutte con l'idea di entrare in minoranza, con l'idea di dare liquidità, perché il suo ingresso sostanzialmente porta soldi alla società, ma con l'idea che questi soldi, essendo pubblici e dovendo gestire un bilancio di quel tipo, devono nel medio periodo rendere come un'operazione di investimento sul mercato. Pertanto il suo ingresso, che giustamente è poi definito casuale dalla mia spiegazione, ma in realtà ha nei loro pensieri la finalità di dire che la nuova era, con questa fusione, ha le credenziali per dire che chi mette soldi in questa operazione, nel medio periodo, chiaramente non domani mattina, ma nel medio periodo, viene remunerato il suo investimento a livello di mercato. Questo chiaramente in società che hanno già del pubblico all'interno, perché poi il privato non ti fa entrare in una società così. Loro però hanno la pretesa di entrare con una quota che gli garantisca la possibilità di essere almeno alla stanza decisionale, quello che dicevo prima, cioè avere almeno la presenza di un consigliere d'amministrazione. Poi, essendo in quota i privati, non potranno eleggere cariche direttive, amministratore delegato, presidente, però partecipano al processo decisionale dell'azienda, non entrano con una quota così piccola che non gli garantisca di accedere, questo credo che sia anche a tutela del capitale pubblico, perché penso che non entrano solo qui, entrano in tante società, e quindi probabilmente la vera salvaguardia del tuo investimento è avere qualcuno che lo segue e vede la dinamica della società. Spero di aver risposto dal punto di vista numerico sicuro. Poi...
altri? Se non ci sono altri, volevo fare una brevissima riflessione su questo punto. È ovvio che io ritengo, personalmente avevo già assistito a una spiegazione molto più tecnica e non avevo sostanzialmente capito nulla, non ho difficoltà a dirlo, perché quando si comincia a parlare della borsa, di tutta una serie di meccanismi, di accordi, io intanto il ringraziamento per aver reso questa materia comprensibile anche a chi non ha queste conoscenze. Io sono, credo di poter dire, molto contento quando una impresa pubblica è in grado di consolidarsi, vedere che la nuova era, chiamiamola così, perché con queste trasformazioni è ovvio che affrontiamo numeri che sono estremamente elevati, si consolida, si rafforza nel nord-est sostanzialmente, ipotizzando ovviamente anche di guardare a un mercato di utenze, di possibilità di investimento verso l'est Europa, quindi con tutto quello che ne può conseguire, credo che debba essere un punto positivo per quanto riguarda una società che sostanzialmente mantiene un controllo pubblico. Mantenere anche l'equilibrio del terzo socio per quanto riguarda Konami, dove è quello sostanzialmente il nostro punto di riferimento, perché in ERA contiamo, parlo ovviamente come comune di Sorolo, delle percentuali infinitesimali, non è che in Konami siamo esagerati, però insomma il peso e la rappresentanza è sicuramente diverso. È mantenere questo tipo di presenza qualificata, essere il terzo socio di questa nuova compagine all'interno di un patto di sindacato che garantisse soprattutto il pubblico, credo che sia un elemento assolutamente importante. E questo è un elemento che secondo me fa riflettere, perché ci consente anche come pubblico, perché una cosa che ho già detto e ripeto, le aziende private non vanno nei consigli comunali a spiegare le loro strategie aziendali, le aziende private fanno le loro agenzie, le loro strategie e le realizzano. Il fatto che qui abbiamo la possibilità comunque di avere informazioni direttamente, secondo me è un punto che consente di farci riflettere. E quindi secondo me questa operazione è estremamente positiva. Però, c'è un però, visto e considerato che credo che sia un consiglio comunale debba avere la capacità, al di là delle valutazioni complessive, strategie di questo livello, è chiaro che non possono che lasciarci anche un attimo basiti, però credo che sia dovere da parte mia fare una riflessione complessiva. È una riflessione che distinto faccio, ripeto, parto dal presupposto che per me è un'operazione che va fatta e va fatta in questi termini, però la perplessità che da questa operazione io rilevo è che, un po' l'ha accennata il consigliere Zannoni, questo fondo che è alimentato dalla Cassa Depositi e Prestiti, che sostanzialmente è quella che qualche mese fa ha visto farsi ritornare i soldi della nostra tesoreria, io da sindaco devo dire che è un'operazione interessante, perché l'operazione, ripeto, va fatta, ma avere un fondo che fa operazioni finanziarie e che attinge dei soldi degli enti locali, vista la situazione degli enti locali, io ho il dovere, credo, di doverlo evidenziare all'interno di un consesso come questo, perché ci vuole una logica nelle operazioni finanziarie. Io sono estremamente contento che ci sia il patto di sindacato che coinvolge altri due comuni del Nord-Est, che mantiene degli equilibri e che mantiene comunque il 53% del controllo pubblico, perché parliamo di realtà comunali, realtà locali che hanno comunque un rapporto democratico col proprio territorio diretto. Mi lascio un po' perplesso l'ultima fase, ecco, l'ultima fase che capisco dal punto di vista assolutamente finanziario, perché è una salvaguardia economica notevole, però è un'operazione che, ripeto, viene fatta in quarta parte con soldi anche di questo comune, prelevati indirettamente, e io questo credo che indipendentemente da tutto debba essere detto, perché per quanto ci siano strategie politiche generali, ci siano ragionamenti ampi, ma però le cose quando si giudicano non troppo corrette è doveroso dirlo. Credo anche che un aspetto che, e questo non mi rivolgo a Conami, nel senso che il Conami, l'assessore Burbassi che spesso mi sostituisce all'assemblea del Conami, è comunque un luogo nella quale le informazioni arrivano e nella quale le cose si dicono. C'è un problema di fondo che io devo evidenziare per una correttezza istituzionale, che è quella del controllo pubblico che c'è, rimane, ma anche di un controllo più democratico e più ampio, che in qualche modo dovremo nel tempo, senza fughe in avanti, magari stimolate da istinti a volte che rischiano di creare dei problemi poi alle strutture, perché quando si vuole rovesciare un sistema senza costruire niente di ponderato si rischia di fare dei danni, ma credo che ci sia una prospettiva che queste grosse aziende, che è vero che sono partecipate dal pubblico, ma che a volte non riescono ad avere dei legami territoriali forti per le grosse problematiche con il proprio territorio, questa è una riflessione che prima o poi dovremo affrontare nel pubblico. Questa è una competenza del controllore pubblico, non certo dell'azienda ERA, che deve fare utile, deve fare dividendi, deve mantenere i posti di lavoro, in questo caso li incrementa ancora meglio, perché in un mondo dove l'economia è assolutamente bloccata, credo che almeno avere un'azienda pubblica che è in grado di mantenere sul territorio una presenza e di dar lavoro sia comunque un elemento positivo. Però c'è un problema di governance e di relazione con i cittadini che secondo me va evidenziata. Non, ripeto, ribadisco il fatto che sono favorevole all'operazione, però c'è questa riflessione che, proprio perché di fatto quella cosa grossa e importante che si chiama ERA è diventata ancora un po' più grossa, un po' più importante, questa riflessione, che era già stata fatta a livello locale con la scelta che non viene, grazie a Dio, modificata, cioè quella della riduzione dei numeri dei consiglieri, ecco, questa scelta viene mantenuta, ma credo che tutte quelle riflessioni che so che in questo momento i vari sindaci dei comuni, diciamo, di riferimento stanno facendo, credo che quella riflessione vada addirittura accelerata, proprio per garantirci il più possibile non solo il controllo finanziario di questa società importante e che ci garantisce anche che non arrivi, tra parentesi, un'azienda estera, come è successo in altre realtà, dove poi arriva qualcuno da un altro paese europeo e poi l'acqua ce la fa pagare come vuole. E quindi è importante averla. Ma ci sono meccanismi che devono essere messi a punto per evitare che la spinta che qualche anno fa ha fatto nascere prima il CONAMI, prima l'AMI, poi il CONAMI, poi ERA e quant'altro, nell'onda di questo momento storico dove alla fine bisogna distruggere tutto per non sapere bene esattamente cosa costruire, ma tanto vale la pena distruggere tutto, quell'onda non travolga anche le cose positive che storicamente sono state fatte. Il rischio, secondo me, è evidente ed è sotto gli occhi di tutti. È un richiamo che non faccio certo al dottor Mosconi, ovviamente, è una riflessione che questo Consiglio ha già fatto ed è una riflessione che in questi momenti credo che sia corretto da parte mia riportare, ripeto, tenendo separata l'operazione finanziaria che ci garantisce un'azienda che comunque non si fa passare sopra da altre cose, mettiamola, brutalizziamo il concetto, ma che comunque ha delle problematiche che, se siamo pubblico, dovremo prima o poi affrontare e risolvere, proprio per garantire quel patrimonio e per non vanificarlo. Ecco. Ci tenevo a dirlo perché credo che in questo Consiglio abbiamo discusso di punti in maniera anche, ovviamente, come giusto che sia, con la foga e la passione che, grazie a Dio, ancora rimane nella politica, non dappertutto, ma qui ancora c'è, e quindi è giusto che in qualche modo sia verbale anche questa mia dichiarazione. Ecco. Se io passerei al voto, a questo punto, votiamo l'approvazione della proposta di fusione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Credo debba essere immediatamente eseguibile. Io la farei immediatamente eseguibile, non ho visto l'atto di delibera. Sinceramente, se vogliamo verificare, perché vista la tabella di marcia che prevede il 15 di ottobre una chiusura del percorso, pena il fatto di ripassare in tutti i diversi consigli comunali, credo che sia opportuno per noi. Sì, qui si passa direttamente, qui non l'ho trovata, sinceramente. Io qui non so, lascio alla segretaria il compito di trovare eventualmente il punto. E se no è chiaro che ci sarebbero i tempi di pubblicazione e quant'altro, credo che... non c'è scritto? Io vi chiederei di votare anche immediata eseguibilità per una questione semplicemente formale. È chiaro che, visto l'iter e la tabella di marcia, visto che anche il dottor Mosconi domani sera ha altri consigli e insomma è una specie di... Ecco, esatto, anche noi penso che sia corretto. Per cui vi chiedo di votare l'immediata eseguibilità del punto. Chi è favorevole? Chi si astiene? Chi è contrario? Okay. Bene, io... ringrazio il dottore.